This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Puntata tripartita, quella di oggi di Gong, dedicata a tre titoli che arriveranno sul mercato lo stesso giorno. In particolare domani, il 22 di marzo, arriveranno Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin e Princess Peach Showtime. Tre prodotti molto diversi tra loro, che comunque insomma abbiamo seguito anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che a loro modo hanno saputo un po' incuriosirci. Vi anticipiamo che insomma uno dei tre passa la prova e viene accolto con grande
in maniera abbastanza
entusiasmo,
sì.
Gli altri un po' meno. Io direi di cominciare proprio dalla punta di diamante di questo tridente, diciamo così, che è Dragon's Dogma. Marco l'ha giocato per molto tempo, si è anche confrontato con tanti altri autori, redattori, insomma, che l'hanno provato in queste settimane pre-release ed è rimasto estasiato nonostante qualche complessità.
Qualche complessità è un eufemismo. Allora sì, diciamo che io l'ho giocato per una trentina di ore, che non è un tempo mai effettivamente sufficiente per portare a termine un gioco che, lo dico subito, è estremamente longevo. Capcom non ci ha esattamente messo nelle migliori condizioni per poterlo recensire. Pensate che il codice è arrivato a nemmeno una settimana dalla recensione, e quindi si è fatto quel che si poteva. Il punto è stato che queste 30 ore in realtà mi sono volate in un attimo, nel senso che, nonostante sia un gioco profondamente legato al meccanismo open world, e gli open world in generale uno non sono mai stati cosa mia, ma poi in particolare con la deriva dei tempi moderni, vorrei dire così, mi hanno proprio stancato, a parte davvero un paio di eccezioni. Ecco, Dragon's Dogma 2, scusate, fa proprio parte di questo gruppo, di questo novero, e è un gioco di cui mi sono sinceramente innamorato, nel senso che quella componente puramente avventurosa legata ad un'idea di interazione con il mondo di gioco, che è vasto, ampissimo, ricco, sfaccettato e soprattutto interamente costruito su quella modalità di gameplay emergente, o emerging gameplay come si dice in inglese, legata a un'idea di cose che ti possono succedere in maniera randomica, imprevista, un po' come la vita. Nel gioco in realtà il game design base è anche piuttosto banale e spartano a livello soprattutto di missioni e anche di trama, mi verrebbe da dire. Spesso e volentieri devi andare da un punto A a un punto B. Il punto però è che quello che ti succede nel fare questo viaggio che è pesante, scomodo, difficile, si sentono le distanze, perché volutamente Itsuno non ha inserito le cavalcature, e quindi devi trovarti la strada, una strada che a volte può trovare appunto molte diramazioni lungo il percorso, ma quello che ti succede durante questo viaggio fa parte dell'esperienza stessa di Dragon's Dogma 2.
Guarda, io voglio dire solo una cosa: io non ci ho giocato e fra l'altro proprio non mi sono neanche avvicinato al titolo nel corso delle anteprime, quando ci hanno fatto provare insomma a mesi dall'uscita,
Infatti sarà divertente vederti giocare, perché secondo me quanto ci sbatterà la testa sarà divertente.
Però volevo dire che insomma sono uscite le recensioni, perché è scaduto l'embargo, e assieme alle recensioni sono arrivate, non so quanto in linea con le possibilità dell'NDA, ma un sacco di piccoli filmati video,
sì,
che mostravano proprio delle situazioni di emergent gameplay che erano veramente meravigliose, cioè dei troll enormi che inciampavano di fronte ai burroni.
Sì, è successo anche a me. Rimangono appesi per le dita.
Esatto, sì. E tu li puoi uccidere sostanzialmente
colpendogli un dito alla volta quasi.
Esatto. Sì. E insomma tutta un'altra serie di momenti, di episodi, di piccole cose, di piccole sorprese che sembrano così spuntare dal nulla, anche se poi evidentemente sono molto molto pensate, che mi hanno fatto, insomma, sono riuscito a meravigliarmi anche solo guardandole, proprio così, in maniera frammentata. Mi hanno trasmesso l'idea della ricchezza di situazioni che nel gioco si possono verificare.
Guarda, Dragon's Dogma è proprio l'epopea che vive di questi momenti. La parte, diciamo, di gioco, come posso dire, standardizzata e obbligatoria, in realtà, ripeto, è anche piuttosto banalotta, ma tutto quello che succede gli dà un tono, gli dà un senso di esplorazione, gli dà un gusto sincerissimo per l'avventura, legato anche al fatto di non essere solo. È un gioco profondamente single player, ma è un gioco che è strutturato in una maniera molto particolare, nel senso che tu ti crei il tuo personaggio attraverso un editor che, lo dico, forse è il migliore di tutti i tempi, tant'è vero che avevano rilasciato una demo solo e soltanto per permettere di creare il personaggio e la pedina. Il personaggio si chiama Arisen come simbolo, perché è questo prescelto che ha un legame speciale con una stirpe draconica malvagia, ed è come se fosse lo Ying e lo Yang, cioè il bilanciamento del mondo attraverso queste due forze. Tu ti fai questo personaggio, ma ti devi creare anche una pedina. La pedina sostanzialmente è il tuo paggio, che viene ricreato anche in questo caso in una maniera estremamente ricca e dettagliata tramite l'editor. Tu scegli una classe sia per il tuo personaggio che per la tua pedina. La classe inizialmente si sceglie tra quattro, che sono guerriero, mago, arciere e ladro. Io ho fatto il ladro. Nel corso del gioco arrivano a essere 10 le classi per la Risen, se non ricordo male 8 invece per le pedine, perché due sono esclusive per il protagonista. Dai una classe quindi al tuo personaggio, una classe alla tua pedina, e poi nel corso del gioco evochi in quelle che si chiamano faglie, che sono delle specie di rocce che sono di fatto dei portali, si trovano all'interno delle città ma anche sparse in giro, le devi trovare. In quel caso puoi evocare dei personaggi che sono le pedine di qualcun altro. Vi faccio un esempio per farvi capire. Io ho creato i miei due gatti, Edgar e Pera, perché ci sono questi personaggi che sono degli umani felini un po' furri. Pera è la mia assistente, e ho scelto di farla arciere. Quindi io ho creato questo personaggio che non solo accompagna me nelle mie avventure, ma per esempio Walone ha evocato Pera nella sua partita. Quando tu crei il personaggio, scegli, oltre alla sua classe che puoi cambiare in corso d'opera, sia la tua che quella del personaggio, appunto, della pedina, metti una missione. Per esempio, io ho scelto che Pera in un certo momento volesse diventare una cacciatrice di orchi. Quindi, se qualcuno la evocava e, portandosela a spasso, le faceva uccidere un orco, bastava partecipare a una kill, non doveva fisicamente ucciderlo lei, io in cambio offrivo a questa persona 1000 monete d'oro. Questo sistema rende molto particolare l'interazione con i personaggi, perché tu di fatto evochi qualcuno che appartiene a una partita di un altro, che non deve essere online, perché tra l'altro non è lui, sì, sì, ma è il suo compagno. Quando gli fai fare quella cosa, oltre ad avere la ricompensa, il personaggio potrebbe scoprire degli elementi di trama, di gameplay, di tesori nascosti, e andare poi a raccontarli alla persona che controlla quella stessa pedina. Per esempio, io porto Pera, cioè Walone porta Pera in una zona dove io non sono mai stato, lei scopre un tesoro segreto, quando io passo di lì mi dice: master, io qui ci sono già stata in un'altra mia avventura, se mi vuoi seguire ti faccio vedere dove c'è un tesoro.
È bellissimo, quindi praticamente, nonostante sia profondamente single player, anzi esclusivamente solamente single player, di fatto c'è comunque una sensazione di comunità, di partecipatività sostanzialmente.
Totalmente sì.
Grazie a questo multiplayer asincrono che era già caratterizzante dell'uno, del primo capitolo, ma che qui è stato ulteriormente incentivato e affinato.
Guarda, è così e è anche molto divertente il fatto che le tue pedine, cioè le pedine che incontri nel lungo il tuo cammino, le puoi anche ritrovare, perché ci sono dei momenti in cui dici vabbè, voglio cambiare la squadra, mando via un guerriero, ne prendo un altro, oppure mando via quel guerriero perché la quest che lui aveva associata a se stesso, quindi uccidere un'arpia, già l'ha fatta, ne prendo un altro per prendere la sua ricompensa. Quindi è anche questo ricambio. La cosa bella è vedere come, a parte diversi esteticamente, ma anche diversi a livello di carattere, possono essere due guerrieri, certo, perché la pedina ha proprio una fase comportamentale che tu li associ. E è molto molto figo vedere che tu puoi ritrovare nel corso del tuo cammino la stessa pedina che magari avevi trovato 8 ore prima, perché è in giro per il mondo, e lei ti saluta avendo cognizione di essere stata parte delle tue, bellissimo, avventure, dicendoti ah ci rivediamo, sapevo che ti avrei ritrovato.
Quindi è proprio un gioco, insomma, che appunto è costruito su questi dettagli, sull'attenzione incredibile per diciamo, insomma, queste trovate, questi colpi di genio.
Assolutamente sì, è costruito poi su una parte action ricchissima, perché sì, è un action by Capcom, cioè dove la parte di combattimento c'è, è principale, è meraviglioso vedere quanto cambia il gameplay se usi una classe oppure un'altra. Per farvi capire, il guerriero è il classico tank, vai a testa bassa, te ne sbatti, sì, col ladro devi usare delle tattiche molto più stealth, con l'illusionista che è una classe nuova non devi attaccare i mostri, devi solo buffare e debuffare, ma non, okay, devi attaccare direttamente. E quindi questa cosa è molto figa, a volte anche un po', sì, a volte anche un pochino, diciamo, comunque da capire, perché si vede che hanno preso degli elementi da Monster Hunter, per esempio non c'è il Lokon. Il punto è che, e quello che fa davvero molto specie, in un gioco così profondo, così ricco, così sfaccettato, ci sono una serie di difetti inspiegabili. Per esempio, la varietà dei nemici è abbastanza discutibile, ne avrei graditi di più, ma quello che è incomprensibile davvero sono tutta una serie di storture by design, cioè si vede che ce le hanno volute mettere con delle scelte completamente controintuitive, che non è che danno dei problemi, uccidono completamente la quality of life del gioco. Pensate che vi capiterà magari di perdere degli elementi importanti perché li avete dati a una pedina che ha più forza di voi, quindi può portare più carico, cambiate pedina e nel cambiare pedina vi perdete quell'equip che magari vi serviva per recuperare l'energia. Oppure tutta una serie di storture legate a devo consegnare una quest e non riesco a capire dove devo andare perché l'indicazione è vaghissima.
Quindi è proprio un problema di quality of life. Sembra che non abbiano voluto sostanzialmente adattarsi a quelli che sono un pochino gli standard di oggi.
È un gioco completamente ermetico, è assolutamente così, che tante tante volte, in maniera veramente ottusa, lo ha definito Soricatti e sono davvero d'accordo, cioè ti fa fare dei giri assurdi quando dirti le cose in modo più esplicito non è che l'avrebbe reso meno hardcore, l'avrebbe semplicemente reso più fruibile. E però va così e sono dei difetti seri, perché secondo me siamo a dei livelli che qualcuno potrebbe trovarlo così antipatico e fastidioso da mollarlo. Il punto è che però al tempo stesso l'altro lato della medaglia è un gioco davvero così profondamente unico, così originale, così compiuto anche rispetto a quella che era la visione dell'originale, che secondo me lascia proprio il segno.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Nella seconda parte di questa puntata vi parliamo invece di Rise of the Ronin, esclusiva PlayStation, pubblicata da PlayStation stessa, ma sviluppata dal Team Ninja e quindi insomma da Tecmo Koei, che insomma, lo anticipiamo subito, non verrà recepita probabilmente con lo stesso entusiasmo,
mi sa di no,
con cui invece abbiamo accolto Dragon's Dogma. Di Rise of the Ronin vi abbiamo parlato anche qualche settimana fa, non mi ricordo se anche qui in GOG, ma di sicuro in una video anteprima che potete trovare
parlato,
su YouTube.
Credo anche qui, Fra, ne abbiamo, okay, parlato. Abbiamo già anticipato come fossero due produzioni comunque un po' diverse proprio dal punto di vista anche dei mezzi impiegati in campo.
E insomma, per riassumere un po' quelle che erano le nostre prime impressioni dopo un paio di ore di gioco, Rise of the Ronin già sembrava un titolo un pochino peculiare, anzi un'esclusiva un pochino peculiare, perché nonostante avesse il marchio PlayStation Studio non mostrava minimamente l'ambizione e la qualità produttiva che di solito è associata proprio a quel marchio lì. È chiaro, non si tratta di un'esclusiva first party, però comunque c'era il bollino di Sony, di PlayStation, e era un po', faceva un po' strano vedere un titolo che comunque proprio non ce la faceva, per esempio dal punto di vista tecnico, con uno dei render, diciamo, meno efficaci, meno espressivi di questa generazione. Anzi, sembrava un render bloccato a un paio di generazioni fa, a livello di animazioni, a livello di mole poligonale, a livello di illuminazione, una delle più piatte di sempre. Insomma, era proprio un gioco che non arrivava neppure lontanamente agli standard di questa gen. Però, insomma, visto che non si può limitarci ad analizzare la componente tecnica, giocando nelle prime ore avevamo trovato degli elementi di interesse. Il gioco, per la prima decina di ore, diciamo, trova un suo equilibrio e riesce un attimino a far valere quelli che sono i suoi punti di forza, ovvero un sistema di combattimento molto efficace. Il combat system è un mix fra Nioh e Wolong, quindi le due produzioni precedenti del Team Ninja, ma al di là di questo sistema di combattimento, che è stimolante, è tecnico a sufficienza, è sfidante ed è anche molto dinamico e anche molto violento, lo voglio dire, una cosa che non avevo citato nell'anteprima e che non mi aspettavo è che si tranciano proprio le teste, gli arti.
Ma anche perché questa cosa, secondo me, è emersa dalle prove, ma non l'hanno mai neanche lontanamente enfatizzata loro a livello di comunicazione.
È vero.
Secondo me è un po' un peccato, perché comunque, sai, il gore per certe persone, tipo me, tira. Cioè, è una cosa interessante.
Vedrai, guarda, quando lo giocherai ti accorgerai di questo aspetto. Dicevo, oltre al sistema di combattimento, di interessante c'è anche l'ambientazione storica, perché si parla del Giappone, ma non del Giappone feudale classico, bensì del Giappone che si affaccia all'epoca moderna. Si parte dal 1858, poi si va avanti per 5-6 anni, una cosa del genere, raccontando quindi la fine proprio dello shogunato, del periodo feudale e l'apertura anche del Giappone e delle sue città alla cultura occidentale, quindi all'occidentalizzazione del paese. Il periodo quindi è, diciamo, interessante e originale. Ci sono tante figure storiche che hanno di fatto scolpito proprio nella realtà il volto del Giappone moderno. Un altro elemento interessante che avevo ritrovato era un senso della misura, lo definirei così, perché è vero che, insomma, il gioco è un open world, ma è anche vero che sembrava non avere quella sorta di bulimia contenutistica degli open world moderni, per cui il giocatore viene costantemente soverchiato da una serie interminabile di missioni, di attività, di icone che, insomma, si affollano sulla mappa di gioco. Ecco, purtroppo questo equilibrio, che secondo me per un po' tiene, io avevo giocato 2 ore, tiene più di 2 ore, una decina di ore ce la fa, alla fine si rompe perché in realtà...
Cioè, non alla fine, dopo
sì,
dopo,
sì,
cioè, dopo dico, qualche ora.
Dopo qualche ora si rompe. Si rompe perché in realtà arrivano tante di queste attività infinitesimali, minimali, più che secondarie, che, insomma, ti vengono sbattuti addosso e finiscono per sovrastarti. Ma si rompe anche perché non c'è un level design interessante, mai, né nel, diciamo, nell'open world, né in alcune missioni istanziate, che quindi vengono, si compiono in delle aree indipendenti, scisse dall'open world, che però non sono mai interessanti proprio a livello di progressione, avanzamento, senso della scoperta. E questa cosa, insomma, succede appunto anche nelle mappe, nelle 3 mappe aperte. Non c'è mai uno spunto proprio a livello, non voglio dire solo scenico, ma di struttura, di insomma, esplorazione, non c'è niente. E quindi il gioco procede insomma, in maniera estremamente iterativa e ripetitiva. Se già sono ripetitive le missioni, questa piattezza generale rende l'avanzamento molto molto monocorde. C'è anche, secondo me, un problema di varietà dei nemici. È chiaro che qua, insomma, il gioco rappresenta, insomma, vuole avere una pretesa di realismo, quindi rappresenta un momento storico reale, non è che ci può mettere i demoni o le bestialità che c'erano per esempio in Nioh, che sì, invece insomma no, presentava un oriente fantastico.
Sì, sì, non può farti combattere contro una manta gigante che vola.
Esatto, però è chiaro che quando c'hai solo una serie di nemici che sono sostanzialmente umani che imbracciano 4, 5, 6 tipologie di armi, pure le boss fight sono sostanzialmente delle versioni potenziate di nemici che trovi anche in giro regolarmente e classicamente nell'open world, e non c'è neppure quella cosa che dicevo, ovvero proprio la struttura, la cura nel level design. È chiaro che reggere per 30 ore in questa situazione è molto molto difficile e la noia sopraggiunge molto molto presto. Purtroppo, secondo me, si rompe anche un altro elemento, che è quello narrativo, perché se è vero che l'ambientazione, il contesto storico è interessante, purtroppo il gioco continua a buttare nel mezzo una marea di personaggi, di nomi, che magari sono anche nomi importanti per l'epoca, ma che è come se il gioco li volesse semplicemente accumulare con un fare un pochino enciclopedico, ma poi non gli dà mai lo spazio per brillare, non gli dà mai lo spazio per essere integrati bene nel racconto e nella narrazione. E quindi, insomma, tutto, cioè, l'entusiasmo svanisce molto presto.
Credo Fra sia un gioco in cui è mancata semplicemente un po' di visione e di controllo. Asciugarlo un po' di più, capire quali potevano essere magari i punti a favore e magari anche gestire l'open world. Cioè, tante delle difficoltà di cui vi abbiamo raccontato, sia a livello tecnico che a livello proprio forse pratico di esecuzione, dipendono dal fatto che Team Ninja non aveva mai sviluppato un gioco di questo genere e forse si sono trovati un po' più in difficoltà del previsto. Un po' un peccato, perché sì, è chiaro che ci si aspettasse qualcosa di diverso, anche se secondo me i vari trailer, i vari showcase avevano fatto snasare abbastanza che fosse una produzione più modesta del solito, mettiamola così. E in effetti si è un po' confermata tale.
Sì, guarda, voglio dire, non proprio un disastro integrale, perché comunque il combat system resta certo piacevole dall'inizio alla fine ed è l'unico elemento che poi tiene fino in fondo, sì, però sicuramente ad oggi l'esclusiva Sony più deludente di tutta questa generazione. Sì. Nella terza e ultima parte di questa puntata, un po' più lunga del solito, ma insomma la giornata è molto importante, vi parliamo brevemente di Princess Peach Showtime. Dico brevemente non perché vogliamo lasciargli meno spazio, ma perché in realtà ve ne parliamo un po' per interposta persona. La recensione per Round 2 e per Final Round l'ha scritta Mattia Ravanelli, una firma storica, insomma, della stampa italiana, che speriamo vi faccia piacere trovare anche sui nostri spazi. Noi, attraverso le sue parole, che però potete anche ascoltare direttamente se appunto andate sul canale YouTube o se andate a leggere su Final Round.
E c'è anche l'audio review, quindi assolutamente, possono anche ascoltare qua direttamente con la voce di Mattia.
È vero, però se volete un piccolo riassunto ve lo facciamo noi, lo lascio fare a Marco, che comunque con il gioco un pochino c'era entrato in contatto, ve l'aveva anche raccontato qualche settimana
sì,
fa.
Sì, sì, e poi con Mattia ho registrato proprio la video recensione. Il punto è che, come anche in questo caso un po' si era intuito, è un titolo meno ambizioso del previsto. Da un lato ha dei grandi meriti, ovvero quello anche un po' concettuale di mettere finalmente Peach e tutto quello che rappresenta al centro del discorso. C'è una Peach che non è più la classica damsel in distress, ma è esattamente sulla scia del film. Tra l'altro, una curiosità, pensate che hanno modificato in corso d'opera la key art ufficiale, il render che sta in copertina di Peach, per rendere l'espressione del volto più simile a quella della Peach del film. Non è identica, ma soprattutto la distanza degli occhi, il naso a punta, assomiglia di più a quello del film di Super Mario. E in continuità con quello, questa Peach riesce a vestire 10 ruoli diversi, dalla pasticcera alla spadaccina, passando per la cowgirl. È una Peach che indossa abiti differenti per modificare leggermente il gameplay di un gioco comunque d'azione in 3D, con un 3D che non è 2.5D, perché comunque c'è un elemento di profondità, ma non è neanche un gioco complesso come potrebbe essere un Mario Odyssey, per intenderci. È tutto tematizzato sull'idea del teatro, è proprio ambientato all'interno di un teatro con varie stanze che contraddistinguono di fatto pièce teatrali differenti, ed è bello vedere cosa hanno fatto a livello di direzione artistica con questi palcoscenici che si allestiscono fatti di elementi finti, fili che sorreggono cose, cavalli di legno e situazioni del genere. C'è anche il proprio il palcoscenico con il pubblico che vedi essere sostanzialmente davanti alla televisione e che quindi sta guardando le cose e fa un po' rumore, commenta, eccetera, eccetera. L'idea è interessante ed è bello parlare a un pubblico diverso, perché è un gioco molto più semplice, che si gioca completamente con due tasti, ed è un gioco anche completamente single player. Nintendo, in maniera abbastanza, secondo me, coraggiosa e particolare, ha scelto di rinunciare a quella co-op che invece tante volte aveva creato delle dinamiche magari di gameplay dove uno giocava e l'altro aiutava un po'. L'abbiamo visto in Kirby, l'abbiamo visto in vari Mario, eccetera, eccetera. Qui è un gioco assolutamente single player, ma, e questo è forse il principale difetto del gioco, è un titolo profondamente elementare, cioè proprio semplicissimo. Non è stratificato come tanti giochi di Nintendo che possono essere goduti da pubblici diversi. Questo davvero è sfacciatamente per un'utenza più giovane o comunque più casual. E il punto che, oltre ad avere, diciamo, questo limite, anche nel parlare e nel rivolgersi a un pubblico del genere, comunque a volte ha delle soluzioni non particolarmente efficaci, è anche questo un po' ripetitivo. Tante volte il tutto si riduce all'effetto wow di vedere Peach che fa una cosa diversa, perché appunto si traveste in una maniera particolare, ma poi l'effetto dura molto poco. E spiace, perché diciamo che poteva essere un'occasione per creare qualche cosa di un pochino comunque più dotato di carattere. Non è del tutto così, è comunque una produzione curata, anche se per esempio dal punto di vista tecnico sono 30 fps nemmeno stabilissimi, eccetera, quindi potevano fare di più in generale, la sensazione è quella. Non è, diciamo, uno di quei giochi forse imperdibili per questo finale del ciclo di vita di Nintendo Switch.
E con questo arriviamo alla fine di questo episodio interamente dedicato alle produzioni in uscita, mentre per commentare un pochino le news del mercato, e vi anticipo che in questi giorni ne sono arrivate, noi torniamo domani. Ciao!
Ciao!